Radio Euskadi, come annunciato, siamo adesso in collegamento telefonico con Matteo Castellucci, giornalista del Post, che ringraziamo anzitutto moltissimo per essere con noi. Buongiorno Matteo, ci senti bene?
Sì, buongiorno Marco e grazie a voi.
Benissimo. Allora, con te per parlare di un articolo a tua firma che è uscito sul Post qualche giorno fa e che consiste, insomma, principalmente nell'intervista a un personaggio non molto conosciuto da queste parti, ma che ha avuto un ruolo fondamentale all'interno del processo di pace nel Paese Basco, ovvero sia Jesús Eguiguren, che è stato, insomma, per sintetizzare, il mediatore del Partito Socialista Spagnolo e quindi del governo spagnolo con ETA, con Euskal Herritar Askatasuna, un negoziato che Eguiguren ha portato avanti con Arnaldo Otegi, uno dei principali leader della sinistra indipendentista basca, e lui invece sì, piuttosto conosciuto anche da queste parti. Allora, io ti lascerei subito la parola per raccontare questo articolo che hai firmato, questa intervista, intervista che secondo me è tanto più importante per il fatto che è stata realizzata da un giornalista come te che fino a poco tempo fa non era uno specialista, diciamo, della questione, quindi ha anche uno sguardo un po' più libero magari sulla vicenda di quanto possiamo avere noi. Ti do subito la parola così ci racconti come è andata questa conversazione anzitutto.
Certo, diciamo che la figura di Eguiguren, come dicevamo, non è nota fuori dalla Spagna, per certi versi neanche così tanto fuori dai Paesi Baschi. È una figura, poi studiando un po', mi sembra di poter dire, che è stata anche un po' affettuosamente archiviata e che in patria non ha ricevuto, quantomeno nell'immediato, il riconoscimento o la considerazione che il percorso che racconteremo forse avrebbe meritato. E la ragione è che in anni in cui sembrava ancora impensabile, sconveniente, impossibile cercare un dialogo con l'ETA per arrivare a una risoluzione del conflitto, ostinatamente questo decano del socialismo basco, questo arnese di partito che però non si è mai allontanato dai suoi posti, non ha mai cercato la scena politica nazionale proprio per lavorare, diciamo, lì, invece ha perseguito, ostinandosi a cercare un confronto che attraverso il dialogo portasse alla fine della lotta armata. E il merito della figura, che poi è molto sfaccettata, molto interessante, secondo me è proprio questo qui, cioè in una circostanza storica in cui era assolutamente un tabù per la politica nazionale, a costo di essere sconfessato all'inizio da una parte del suo partito, cioè quello socialista, per non parlare dal governo centrale spagnolo, che negli anni in cui lui inizia a vedersi con Otegi è quello di Aznar, che non solo non vuole saperne niente di trattare, a differenza di come racconti anche in un tuo libro sulla storia del Paese Basco, di tutti gli altri esecutivi con cui un'interlocuzione magari a fare più uno spenti c'era stato, ma utilizzava anche per ragioni di consenso interno la contrapposizione con l'ETA. La rilevanza dello sforzo di Eguiguren mi sembra proprio quella lì, di essersi messo in testa di cercare un confronto, perché, racconta lui, aveva capito anche da cose minute piuttosto piccole che il clima stava cambiando e stavano maturando le condizioni per risolverlo e sedersi e discuterne.
Senti, Eguiguren è stato presidente del Parlamento Basco per 10 anni, dal 2002 al 2012, che sono sostanzialmente gli anni in cui va avanti questo lunghissimo processo di pace, che prima di arrivare al cessate il fuoco da parte di ETA, insomma, è stato piuttosto lungo e piuttosto accidentato. Tu, o anzi, lui racconta nella tua intervista non solo le ragioni che lo hanno portato, diciamo, a iniziare questo tipo di interlocuzione, ma anche la specifica della sua personalità, della sua biografia, che ha avuto un ruolo importante in questo tipo di interlocuzione, no?
Certo, lui banalmente era la persona giusta per sedersi con l'ETA, perché parlava la stessa lingua, cioè banalmente quella basca. Lui racconta che ha appreso lo spagnolo castigliano a scuola, perché arriva da un contesto che potremmo definire etarra, cioè una zona rurale della provincia di San Sebastián, con poche centinaia di abitanti, da una famiglia contadina, con tutti i modi 7-8 fratelli, insomma dal contesto classico in cui quelle rivendicazioni politiche storicamente avevano trovato più consenso e anche più appoggio tra la popolazione. Tant'è che lui racconta che l'intuizione, come la chiama, che gli fa capire che siamo in una fase diversa, e che all'improvviso i suoi ex compagni di scuola lo avevano iniziato a salutare dopo moltissimi anni in cui non lo avevano fatto. Questo perché in un contesto di quel tipo, essere un dirigente politico di un partito che non fosse quello della sinistra nazionalista indipendentista, la cosiddetta sinistra avversale, non era ovviamente visto di buon occhio. E questo aveva posto però paradossalmente Guiguren nella situazione ideale per fare da interlocutore e da mediatore, essendo esterno ovviamente a quello schieramento, ma potendo capire molto bene il contesto e l'humus socioculturale invece di quelle rivendicazioni e delle zone in cui il gruppo aveva maggiori appoggi. Tant'è che aveva conosciuto Otegi negli anni comuni, diciamo, al Parlamento Basco, prima di una delle molte messe fuori legge dei partiti della sinistra indipendentista, ma gli incontri che portarono al primo cessate il fuoco, poi saltato, prima di quello successivo definitivo che abbiamo menzionato, avvennero in un casolare, in segreto, sempre in una di queste zone, diciamo, che possiamo immaginarci come un po' impervie, però, dell'entroterra basco. E da lì in poi è partito quel processo.
Senti, mi pare che lui metta molto l'accento sul lato pratico del dialogo, cioè mi sembra di capire che lui sin dall'inizio, ma anche Otegi dall'altra parte ovviamente, abbia visto come punto cruciale di tutta la questione arrivare a una tregua, arrivare a un cessate il fuoco. E fra l'altro questo si ricollega anche all'ultima domanda che gli hai fatto in merito alla possibilità di risolvere altre crisi diplomatiche e militari, queste attuali invece, giusto?
Proprio così, Marco. Lui sostiene che ovviamente non se la sente di dare consigli su conflitti e guerre che hanno una scala e motivazioni completamente diverse, ma che nella sua idea il presupposto per poter poi discutere del futuro è che si fermi la violenza, si fermino le armi, guardando sia, diciamo, appunto ai conflitti su cui non se la sente di consigliare, ma anche su quello in cui era intervenuto lui. Si concentrarono inizialmente proprio su le condizioni concrete per portare a una tregua, che poi è stata l'antefatto di quella permanente, e tant'è che poi quella prima fase di negoziati saltò quando si arrivò alla fase successiva, cioè a quella in cui poi il dialogo era passato al di sopra della testa di Otegi e di Guiguren, per così dire, e si stava muovendo più sul terreno politico, che era anche quello più problematico. Ma il loro approccio su entrambi i fronti fu quello del non è ammissibile andare avanti così, bisogna fermare la violenza politica, sediamoci. Da un lato c'era Otegi, che si stava spendendo per incasellare le rivendicazioni in un pieno contesto democratico, dall'altro c'era Guiguren, anche a costo di andare contro il suo partito, pensava fosse arrivato il momento di sedersi e trattare, e poi quella cosa ha diciamo, il primo capitolo ha funzionato, poi si è intoppato al secondo, ma come stavamo raccontando è stato poi un po' la prova generale o l'antefatto della, diciamo, del cessate il fuoco permanente, poi della consegna delle armi e dell'infine dello scioglimento.
Senti, il contesto umano, il profilo umano anche mi sembrava molto interessante. Lui dice una cosa abbastanza pesante per essere un dirigente socialista, cioè raccontando di sé dice: ma io avrei potuto tutto sommato essere tranquillamente dall'altra parte della barricata, forse non ci sono stato perché a un certo punto sono andato a studiare fuori. Questo si accompagna anche a una relazione umana con Odeghi che pare sia durata fino adesso. I due si definiscono grandi amici, e non lo stesso però vale per il proseguio dell'attività politica, perché Odeghi è rimasto comunque un po' il nome tutelare della sinistra indipendentista basca. Lui invece ha lasciato la politica attiva, giusto?
Proprio così. Lui ha raccontato che si era dato come missione nei suoi anni da leader quello di vedere la fine del conflitto, e ha raccontato che una volta raggiunto questo obiettivo, quindi dopo il 2011, un po' considerava conclusa la sua missione. Un po' la mia impressione, ma è anche quello che racconta lui stesso, quel tipo di sforzo e di esposizione è stato molto gravoso sia psicologicamente che politicamente. Lui racconta pure che ai tempi delle trattative segrete e poi negli anni cruciali del processo di pace, verso il processo di pace, lui aveva tutto sommato tenuto botta, nonostante avesse contro tutta la stampa di destra, ovviamente le forze della destra, ma anche un pezzo del suo partito a livello nazionale, che vedevano nel primo tentativo appunto di stabilire un dialogo come invece no, una resa dello Stato centrale di fronte all'ETA, o una capitolazione. Un po' la storia invece a distanza di qualche anno ha dato ragione a lui, però racconta proprio che poi quando tutto è finito ha avvertito il peso di quegli anni di tensione. Lui ne parla come di una frattura psicologica che secondo lui è un po' la stessa della società basca, cioè una volta finito quel periodo atroce, misurarne un po' le conseguenze, e adesso fa l'insegnante di diritto in un'università nel Paese Basco, ma sì, si è un po' allontanato, si è sicuramente allontanato dalla politica attiva, è tuttora molto ascoltato nel Partito Socialista locale, di cui è considerato una specie di decano, però poi non conclusa quella fase storica. Al netto dei libri di memoria ha lasciato la politica attiva.
Benissimo, fra l'altro c'è un suo libro di memoria, un'autobiografia, ovviamente solo in versione castigliana, in spagnolo, però per chi fosse interessato è sicuramente disponibile. Matteo, io ti ringrazio per questa chiacchierata. Questo articolo però è il primo di una serie di articoli che tu hai fatto reduce da una piccola trasferta nel Paese Basco. Quali seguiranno?
Senza fare troppi spoiler, confermo, dovremmo...
Se si possono fare, ovviamente, altrimenti...
Facciamone uno, diciamo, legato al tema di cui abbiamo parlato, che so essere caro ai tuoi ascoltatori. Ce ne sarà uno un po' più invece storico, politico, un po' sulla memoria degli anni del conflitto, ma anche sulla, chiamiamola per usare un'atroce terminologia politica, sulla normalizzazione della sinistra indipendentista, che in questo momento è al suo picco storico di consensi nel Paese Basco. Alle elezioni di un anno fa, in pratica pareggiato con il Partito Nazionalista Basco, questa specie di Democrazia Cristiana che governa da decenni, e adesso ad anni di distanza dalla fine del conflitto ambisce legittimamente addirittura a diventare la forza di governo a livello locale, E anche questo è un trend, diciamo, storico e politico interessante da provare ad analizzare. E poi, diciamo, spero in qualche altro spin-off da riuscire a pubblicare sempre su questo posto che so starvi a cuore, che ha conquistato anche me.
Benissimo, allora avremo modo di parlarne quando usciranno. Nel frattempo ti ringraziamo moltissimo e niente, risentirci a presto e buon lavoro. Allora ti chiederei di stare un secondo in privato.